titolo è ripreso da una proposta che mi sono trovato a fare a Bologna, all'Istituto Verità di Splendor, nel 2014, mi sembra, e mi sono accorto che già nell'arco di questi pochi anni ho dovuto aggiornare parecchie cose, non tanto per la sostanza quanto per la prospettiva, in certo senso. Ecco, vorrei tentare con questo intervento di suggerire alcuni elementi, alcuni criteri di giudizio storico su quello che stiamo vivendo. A volte viene la tentazione di dire: come abbiamo fatto a ridurci così? Non voglio calcare la mano, ma per capire quello che è successo nel mondo ecclesiale, in quello civile, anche attorno a noi, in questi ultimi 50-60 anni, insomma, ripercorrendo un po' la storia, però io non sono uno storico, quindi pesco da testi del magistero di questi ultimi 50 anni, grosso modo, che ci danno una chiave di lettura, soprattutto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ci danno una chiave di comprensione alla luce della fede che, a mio parere, non può essere trascurata, cancellata o dimenticata come oggi invece si sta spesso facendo. Io me la porto dentro, quindi farò una breve introduzione sul modo di proporre i testi del Magistero, ma anche sul modo in cui sono stati vissuti da un certo mondo cattolico in questi 50-60 anni. Insomma, noi abbiamo appena celebrato prima i 50 anni dall'inizio, poi i 50 anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II, insomma. Poi una prima analisi delle contraddizioni come sono state evidenziate dal Magistero, contraddizioni sociali, questa è un po' dottrina sociale della Chiesa, ma applicata, non solamente formulata. Non basta analizzare i problemi, il Magistero, fino a un po' di anni fa almeno, ha proposto anche una terapia, una linea, una proposta rivolta a tutti e non solo ai credenti. Allora, vediamo un po' l'introduzione. Il Magistero ha elaborato a partire, mi riferisco al contesto della dottrina sociale della Chiesa, da Leone XIII, quindi siamo in un arco di tempo che va dalla ultima parte del 1800 all'inizio del Novecento, una speciale attenzione a quella che dopo quell'epoca viene denominata dottrina sociale della Chiesa. A questo proposito Giovanni Paolo II, che ha governato la Chiesa dal 78 al 2005, si esprimeva così nella sua enciclica Sollicitudo Rei Socialis del 3 dicembre 1987. Leggerò qualche brano, magari ne salterò anche alcuni perché ce ne sarebbero in abbondanza. Lui, a proposito della dottrina sociale della Chiesa, che a quell'epoca era praticamente morta, l'ha rilanciata lui, ma ha fatto capire le ragioni per cui la rilanciava, perché non bastava ripetere le cose vecchie, bisognava fare capire la loro portata presente, e su questo indubbiamente lui è stato magistrale. E anche Benedetto, che ha seguito la stessa strada, pur con una prospettiva sua personale. Dice Giovanni Paolo II: la sollecitudine sociale della Chiesa, finalizzata a un autentico sviluppo dell'uomo e della società, che rispetti e promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni, si è sempre espressa nei modi più svariati. Uno dei mezzi privilegiati di intervento è stato nei tempi recenti il Magistero dei Romani Pontefici, che partendo dall'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII come un punto di partenza solido, punto di riferimento, ha trattato di frequente la questione, facendo alcune volte coincidere anche le date della pubblicazione dei vari documenti sociali con gli anniversari di quel primo documento, no? A 50 anni, a 100 anni o quello che era, c'è sempre stata un'enciclica sociale. Poi il compendio della dottrina sociale della Chiesa, voluto dallo stesso Pontefice, che merita di essere letto e almeno conosciuto, così come merita il Catechismo della Chiesa Cattolica, e si può cominciare anche con il compendio, perché è fatto a domande e risposte e aiuta a introdursi, perché oggi c'è un'ignoranza dottrinale abbastanza diffusa che raggiunge anche gli alti livelli. Prendere in mano, certo, se c'è qualcuno che ti aiuta a vedere la portata di queste cose, spirituale, interiore, dottrinale, ma anche culturale. C'è un'antropologia, ci sono delle cose che sfidano il mondo, ed è questo che oggi è anche parte della vera missione di un credente, insomma. Ecco, il compendio è un vero e proprio corpus di questa dottrina. Possiamo legittimamente domandarci a chi serve, chi lo utilizza o chi lo ignora, tutto questo patrimonio, e perché. Abbiamo recentemente celebrato, come dicevo, i 50 anni dalla chiusura del Concilio. Che cosa è cambiato in questi 50 anni e perché ai nostri giorni, mi riferivo al 2014, oggi dovrei già un po' retrodatare. Pare più di una volta maggiormente affaticata la Chiesa, perdente sotto diverse forme di pressione dei poteri globali, culturale, economico, politico, mediatico. Oggi dobbiamo aggiungere anche di un potere interno. Oggi i problemi della Chiesa non sono solo i nemici esterni, ma i problemi nascono anche dall'interno. Non a caso Gesù nel Vangelo dice: i nemici hominis erunt domestici eius, i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua quando arriverà in certe situazioni. E oggi dobbiamo fare i conti con questo, è dolorosissimo doverlo constatare e dire, però fa parte delle leggi della storia e anche delle prove che il Signore ci dà per vedere la nostra consistenza e per farci lavorare, mettere alla prova. Con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI la Chiesa si era trovata invece in una posizione unica e di superiorità culturale, anche culturale nel senso mondano del termine, con un ruolo profetico di anticipatrice dei tempi, anziché di arretrata rincorritrice della storia. E cos'è successo dopo di loro fino ai nostri giorni? Sembra di essere ritornati indietro di 50 anni. Torniamo a avere i complessi di inferiorità nei confronti del mondo, anzi ci viene insegnato ad averli, questa è la cosa più dolorosa. È come se avessimo perso la sfida che avevano lanciato loro. Io adesso riprenderò in che cosa consiste questa sfida e suggerisco di farla nostra. Se non abbiamo più delle guide che ci aiutano, ci dobbiamo arrangiare da soli. Però se no è come perdere la fede. È come perdere la fede, cioè la fede non diventa più un criterio di giudizio che serve a capire la realtà, la storia, a capire quello che c'è da fare oggi e domani, dal lavoro domestico, dal lavoro nell'ufficio, fino alle grandi cose di chi si trova in posizioni importanti. È come non avere la fede. Bene, un primo punto allora, dopo l'introduzione, è quello dell'analisi delle contraddizioni sociali che è stata fatta dal Magistero di Giovanni Paolo II soprattutto, e poi Benedetto XVI, e poi il suggerimento di una terapia, cioè non basta l'analisi dei mali, bisogna anche individuare una cura. Questo era stato il piano di azione che loro avevano messo in piedi e che si fa presto a dire tutto sbagliato, il concilio da buttare via, cioè un certo tradizionalismo che reagisce anche giustamente a un progressismo ideologico politicante, non basta, bisogna sapere cogliere l'elemento propulsivo che hanno avuto questi due grandi pontefici. Ma negli anni precedenti il Concilio, come anche in quelli immediatamente successivi, fino a Giovanni Paolo II, il mondo cattolico, io ricordo amici dei miei genitori, cioè io ho quasi 70 anni, quindi vado per i 69, quindi mi ricordo ancora certe cose, ero un bambino, un ragazzino, ma percepivo. Un certo mondo cattolico, anche prima del Concilio, l'abbiamo visto specialmente in Italia, ma anche altrove la situazione non è stata poi migliore, è stato percorso da una sorta di pesante complesso di inferiorità su ciò che riguardava per esempio la questione sociale, ma non solo, anche la concezione dell'uomo, anche un complesso che si manifestava poi sotto un duplice risvolto, un duplice aspetto, no? Ma questo era successo perché il cattolicesimo, il cristianesimo, per molti era solo una morale, era diventato un moralismo, per cui uno che è cattolico e credente aveva una serie di obblighi, di divieti che gli toglievano la libertà. Non essere credenti significava essere più liberi socialmente, politicamente, moralmente, scientificamente, e questo ha indotto in molti un complesso di inferiorità e quindi una certa, non dico invidia, ma quasi nei confronti dei non credenti, no? Cioè, allora dobbiamo diventare un po' come loro, perché altrimenti rimaniamo indietro, la Chiesa è sempre indietro, noi intuiamo queste cose, ma poi i Vescovi, i Papi, il Magistero sono ancora indietro, ma chissà se ci arriveranno un domani, questo specie di progressismo latente, no? E ma voleva dire questo un dubbio di fede alla fine, eh? Cioè, se la tua fede non la sai utilizzare anche come criterio di giudizio culturale, che cosa aveva salvato il mondo allora? L'Eucaristia. Perché c'era questa cappa di moralismo che dava solo delle proibizioni, per cui non potevi fare questo, non potevi fare quello. Però almeno ci si metteva in ginocchio davanti all'Eucaristia, c'era la fede nella presenza reale di Cristo, si sapeva, e questo ha salvato la Chiesa in quel periodo, però in una maniera schizofrenica, perché da un lato c'era una fede spirituale e dall'altro lato c'era un senso di soffocamento e non c'era l'unità della persona, dell'esperienza cristiana. Ma adesso sto allargando troppo, ma vale la pena dirlo questo, perché non è che basta ritornare a Pio XII per risanare tutto, cancellare il concilio, non è vero, i problemi c'erano già nei seminari, tant'è vero che è bastato il 68 per far saltare per aria tutto, per buttare via San Tommaso perché non lo si capiva più, per sostituirlo con Rahner nei seminari, eccetera eccetera. Si potrebbe parlare delle ore su questo e non, dopo trabordiamo assolutamente coi tempi. Questo complesso di inferiorità ha un duplice risvolto, sicuramente più appariscente il primo, pubblicamente visibile, faceva percepire a non pochi cattolici appunto di essere perdenti di fronte al marxismo, al comunismo per esempio, che si presentava come una dottrina sociale decisamente più avanzata, efficace dell'insegnamento sociale della Chiesa. Non a caso la dottrina sociale, si diceva, è superata, è inadeguata o comunque è insufficiente. Non se ne parlava più volentieri, questo l'ha detto anche Benedetto XVI nei suoi discorsi. Il movimento socialista prima, comunista poi, si erano proposti, tra l'altro, anche come una forma di aggregazione tra le persone, di impegno, di esperienza, cioè si viveva una solidarietà, un gusto nel fare la lotta, nel fare queste cose, no? Cioè, c'era un aspetto umano anche in questi comunisti che si associavano, erano contenti anche di del tipo di esperienza che facevano, per molti avvincente, con una possibilità di efficacia. Bisogna dire che non sono mancate contemporaneamente straordinarie esperienze di movimento cattolico, come si diceva allora, no? Di volontariato, tutt'altro che meno impegnate socialmente e appassionanti. Ma il tarlo del complesso di inferiorità nei confronti dei compagni, come si chiamavano allora, tendeva a corrodere anche esistenzialmente la passione, le convinzioni degli amici, come erano chiamati, no? Cattolici, soprattutto i democristiani, socialmente e politicamente attivi.
C'era qualcuno che diceva.
A un certo punto non furono più sufficienti neanche i richiami morali delle autorità ecclesiastiche. Le scomuniche, c'era la scomunica per chi si iscriveva al Partito Comunista, eh? Altre forme disciplinari o le semplici raccomandazioni non furono più sufficienti a trattenere molti dall'abbracciare anche pubblicamente certi orientamenti ideologici e si diceva ma la Chiesa indietro ci arriverà prima o poi. Questo distacco, ancora prima di essere dottrinale in senso stretto, era culturale, affettivo nei confronti dell'insegnamento della Chiesa e alla fine della Chiesa come tale, non era più sentita come casa propria fino in fondo. Bisognava uscire, andare a cercare casa da altri, che sembrava si stesse meglio. Naturalmente non è stato così per tutti, ma tanti hanno vissuto di questa insofferenza. Anche molto più tardi, in movimenti, per esempio, come Comunione e Liberazione, allora GS, col 68 se ne sono andati più della metà, proprio perché portavano dentro questo, solo per fare un esempio, ma tante altre realtà, non è che non era certo colpa di Giussani, che tra l'altro ho conosciuto personalmente, era, vabbè. Una Chiesa percepita e vissuta con disagio, sempre indietro rispetto alla storia, immobile, schierata dalla parte dei padroni, come si diceva, comunque sempre dalla parte sbagliata. Non pochi hanno incominciato a prendere le distanze, a ritenersi più avanti, si parlerà di cattolici adulti molto tempo dopo, no? Dal Magistero, legittimati a ritenersi quindi più autorizzati a scelte autonome, cioè noi abbiamo capito di più, i vescovi, i poveretti, no? Cioè, sono rimasti indietro. E in realtà c'era il problema perché, insomma, io mi ricordo, avevo una ventina d'anni, forse anche meno, ma si aveva l'impressione che la Chiesa vivesse di rendita per certe cose e non ci si accorgesse dei veleni che stavano entrando dentro, non si riusciva a reagire, non si riusciva a dare delle risposte di fede, si davano al massimo delle risposte disciplinari, va bene, ma non bastava. Poi c'è un secondo risvolto, più sottile, non meno rilevante, quello che deriva da una storia, da una sorta di senso di inutilità sociale, culturale e politica, ma in ultima stanza antropologica dell'essere cattolici, una concezione dell'uomo come se fosse quasi un masochismo, no? Cioè un martellarsi addosso e non un respirare la libertà. La verità vi farà liberi, dice il Vangelo di San Giovanni, che l'ho messo anche nel titolo di un libro. E invece no, la verità è una cappa vissuta così, no? Naturalmente non dico che fossero tutti così, c'era tanta gente che viveva con speranza, con serenità e con soddisfazione il proprio cristianesimo. Posso ricordare i miei genitori, per esempio, in casa mia. Noi vivevamo una familiarità con Cristo che era bella, anche e un bambino ne respirava, ma quanti invece soffocavano, no? È come se il mondo progredito, prima come mondo industrializzato, poi come società dei consumi, dei servizi, oggi della globalizzazione, non avesse bisogno di una cultura cristiana e cattolica per stare in piedi. Si può stare bene anche senza Cristo e la Chiesa, questo era quello che serpeggiava sotto. Senza una morale limitativa della libertà, di autonomia, la città, la società, lo Stato, l'economia, la politica, la democrazia, il progresso vanno avanti benissimo senza i richiami della Chiesa, anzi vanno avanti meglio, più liberamente, democraticamente. Si possono riconoscere come diritti anche quegli orientamenti della libertà che un tempo sarebbero stati considerati capricci, abusi, aberrazioni. Beh, la nostra legislazione è andata avanti in questa direzione, un po' dappertutto, non solo in Italia, ma in tutti i paesi. Si poteva fare a meno di una concezione dell'uomo di radici cristiane, insomma. Se proprio uno ci tiene, può anche essere devoto. Ma questo non può e non deve avere la minima incidenza disturbatrice nella sfera pubblica, perché ne deriverebbe un danno per la libertà, per la democrazia e oggi anche per il rispetto delle altre religioni. Il rispetto della nostra non interessa a nessuno. Capite che questo tarlo ha lavorato per più di 50 anni. Adesso è stato tolto il coperchio ormai, ma sotto c'era. E questo voleva dire non essere aiutati a vivere la fede, o perché vuol dire averla persa, o ragionare così di fatto, insomma, anche se interiormente c'era la buona intenzione, però nel giudizio, nella capacità, mancava una prospettiva cristiana di giudizio sulla storia. In una situazione del genere, allora, i richiami magisteriali di carattere morale e disciplinare, tantomeno dottrinale, non potevano che cadere nel vuoto. Essere presi sul serio solo dai cattolici più osservanti, ancora convinti, tenaci nonostante tutto, i quali, poveretti, resistevano ma facevano fatica anche loro. Reggevano bene se avevano una vita spirituale, certamente, se uno prega, se uno frega i sacramenti, ha un'alimentazione. Però culturalmente il modo di ragionare, di vedere il mondo e le cose era faticoso. Sì, si doveva fare un po' un salto nell'aldilà, ecco questo, ma la terra era come se, se questi miti non possedessero più la terra, per dirla parafrasando il Vangelo. Ecco, la crisi dell'autorità esplosa col 68, da un lato non poteva che acuire questa situazione, dall'altro lato era in qualche modo anche la conseguenza di una debolezza culturale, di un modo di proporre il cristianesimo e l'appartenenza alla Chiesa non più afferrabile nella sua vera portata. Adesso mi viene la tentazione di fare degli ampliamenti, ma non posso, sennò duro 3 ore, quindi non li faccio. Ma ci sarebbe, no, se rileggete il 4° capitolo della Fides et Ratio, l'enciclica più ignorata di Giovanni Paolo II, ed è invece un patrimonio, è la storia del rapporto fede-ragione. E ti spiega che i primi cristiani, nel secondo secolo, nel terzo secolo, dovettero lavorare, i primi cristiani, quelli che si convertivano, erano i filosofi, San Giustino, poi dopo Origene, erano i filosofi, non erano i poveracci e gli schiavi, anche quelli, ma erano i filosofi che convertirono. Un San Giustino che arriva a dire, finalmente ho trovato la vera filosofia nel cristianesimo, cioè una concezione dell'uomo, oltre che un'esperienza di fede. Dovettero, in un mondo pagano, lavorare per costruire i concetti, le categorie di pensiero per riuscire a pensare cristianamente, per rendere pensabile l'insegnamento di Cristo, perché in un mondo pagano era impensabile. Costruirono quello che si potrebbe dire in termini filosofici moderni, prendendo tra l'altro la terminologia da Althusser, che è stato un autore marxista, ma è molto efficace questa qui, costruire lo spazio teorico per pensare il cristianesimo. Oggi noi abbiamo perso lo spazio teorico, per, dopo 2000 e più anni, lo spazio teorico per pensare il cristianesimo, e dobbiamo ricostruirlo. Perché c'è stato questo tarlo che è entrato dentro? Perché man mano si perdevano i concetti cristiani. Le parole rimanevano, ma non significavano più cristianesimo, contenuti cristiani. Questo è ciò che si chiama in termini filosofici l'agnosi. L'agnosi è la manifestazione in tante forme di un movimento culturale che ha percorso sempre la storia, e la storia cristiana in particolare, che lascia immutate le parole, ma come un virus toglie il DNA, toglie il significato cristiano delle parole e ce ne mette uno non cristiano. Per cui tu non ti accorgi di niente. Oggi parli di amore del prossimo, parli di carità, parli di giustizia, parli di tante belle cose che sono parole cristiane, ma ci hanno messo dentro un contenuto che è l'opposto. L'amore ridotto a sentimentalismo, l'esperienza ridotta a irrazionalità, emotività, questo è il punto. Per cui il lavoro culturale da fare per rigenerare un pensare cristiano che ti aiuti anche a vivere la fede perché ridia senso alle parole, è di nuovo da fare. Naturalmente non partiamo dalla clava, abbiamo tutta la storia del pensiero cristiano che ci aiuta, basta andare a ripescare, però bisogna essere capaci, lo dico con uno slogan, di tradurre il latino in inglese, insomma, no? Io mi sono divertito a farlo perché avendo studi scientifici noi pubblichiamo tutti in inglese e se vai a studiare San Tommaso devi studiare in latino, no? Riuscire a mettere insieme le cose è un'esperienza affascinante, però non è banale. Ma ecco che a un certo punto con Giovanni Paolo II si rompe un certo modo ripetitivo anche nel magistero, valido, ma scatta qualcosa di veramente nuovo, perché lui viene da una storia personale, oltre alla sua santità. Nei decenni successivi a quelli dell'immediato postconcilio, diciamo all'incirca negli ultimi 25 anni, 30 anni, qualcosa nel mondo extraecclesiale, il mondo non cristiano anche, no? Quello che oggi viene detto impropriamente, ma comunemente laico, è andato diversamente dalle previsioni ottimistiche, ingenue se vogliamo, segnate da una buona dose di irenismo, C'è stato un periodo negli anni 60, sembrava che il progresso fosse infinito, che si sarebbe sempre migliorato, che pian piano anche le guerre si sarebbero attenuate, un certo tipo di pacifismo, un certo tipo di... sembrava che tutto dovesse progredire e migliorare, no? Anche le scienze facevano la loro parte, eccetera. Ecco, questa previsione ottimistica a un certo punto non ha funzionato. Per cui dice: non abbiamo bisogno di Cristo, della Chiesa, non c'è bisogno di nessuna salvezza, siamo già a posto da soli. A un certo punto c'è stato un crack, l'incantesimo si è rotto. Oggi ci sembra di percepirlo soprattutto a causa dei nostri decenni, un decennio fa, grosso modo, nella crisi economico-finanziaria, la crisi degli stati, oggi addirittura la crisi della governabilità. Oggi i governi non contano mica più niente, ci sono dietro i poteri che pilotano. Oggi vai a votare, va bene, metti su un governo, quelli adesso in inglese non riescono manco a fare la Brexit perché il voto è diventato una cosa ridicola, ci sono dei meccanismi, tu voti una cosa, poi dopo i meccanismi burocratici, politici, amministrativi, giudiziari, eccetera, ti impediscono di fare qualunque cosa, o quasi, insomma, no? La crisi di governabilità della società, ma questa è solo la punta dell'iceberg, perché sotto c'è una crisi di proporzioni e qualità molto più profonda, e ancora si fa fatica a riconoscerla. C'è una crisi di concezione dell'uomo e della civiltà. La crisi antropologica, come hanno detto anche i papi, il dato di fatto fenomenologico, esperienziale, empiricamente constatabile, vorrei dire scientificamente registrabile, è la progressiva, e questo è il tema centrale di quello che sto dicendo, la progressiva perdita di vivibilità della società, riscontrabile nell'esperienza della convivenza, in casa. In casa ci si ammazza, ci si taglia a pezzi, ci si mette in frigorifero, ci si seppellisce nei giardini, ormai. Non dico che sia così dappertutto, per l'amor di Dio, però succedono sempre di più queste cose. Perché c'è una crisi di vivibilità. Due che stanno nella stessa casa, dopo un po' non si sopportano più. Uno scatto d'ira, ti do una coltellata e ti faccio a pezzi. Come se fosse un videogioco. Sul posto di lavoro i rapporti umani sono sempre più tesi, non dico dappertutto, ma cresce questa roba. Negli affari, la pirateria negli affari, nell'amministrazione, nella politica, nel clima della vita quotidiana. La logica del potere: io sono un impiegatuccio che non conta niente, ma quel po' di potere che ho lo uso per fartelo patire. Faccio di tutto per angariarti, perché è l'unica soddisfazione che ho. Capite che con una logica così, oppure la corruzione. Ah beh, io sono furbo, se posso ti frego. Cioè, voglio dire, il senso del bene comune, dell'onestà che c'era in una società che aveva ancora radici cristiane, oggi non esiste più, se non come residuo in assottigliamento progressivo. Dal modo in cui viene trattata la persona, il concetto di persona è stato inventato dal cristianesimo, perché persona era la maschera teatrale presso i greci e i romani, persona era la maschera che faceva da megafono negli anfiteatri enormi, non c'erano i microfoni, e allora usavano la persona, era una cosa che faceva da megafono. È diventata persona nel senso nostro col cristianesimo, perché bisognava pensare l'uomo come persona, pensare addirittura le persone divine nella Trinità. Hanno dovuto fare un'elaborazione filosofica di concetti favolosa nei primi secoli. Adesso la persona sta tornando a essere una maschera da teatro. Io fuori ho la mia immagine, si dice, quando torno a casa me la tolgo, sono uno straccio, non sono più nessuno. Pensate ai maltrattamenti dei bambini, li vediamo tutti i giorni per televisione, ma con un'efferatezza incredibile degli anziani, delitti sempre più efferati in casa, per strada, poi la tossicodipendenza, il traffico di esseri umani, è inutile parlare di migranti e di cosa, quello è una deportazione, è una tratta di esseri umani, organizzata da mafie e organizzata da poteri che orchestrano spostamenti e invasioni di aree che normalmente non erano sotto il controllo di questi poteri. Il degrado delle città, noi ci siamo abituati, muri sporchi dappertutto, roba buttata dappertutto. Non insisto perché sono cose sotto gli occhi di tutti. Questo degrado ha delle radici antropologiche, è la concezione dell'uomo che c'è dietro che non funziona. Dal modo in cui si tratta la società, ove si riscontra una sorprendente perdita del senso di responsabilità e del senso del bene comune, un uso irrispettoso della mediaticità. Il giornalismo oggi è fatto di aggressione e di offesa. Se tu la dici diversamente da quello che dovresti dire, io mando la pubblicità, ti tolgo le parole. Cioè, ci siamo abituati, ma c'è una crudeltà dentro questo, perché c'è una cultura sbagliata. La modalità di informazione, non dico che non ci sia della brava gente che cerca di fare il suo lavoro, ma il clima generale è divenuta soffocante, deprimente, spesso offensiva della dignità. Si vive in un clima che peggiora di giorno in giorno, di sfiducia generale, di impotenza di fronte a forme di crisi che si presentano al singolo come ineluttabili. Di fronte a un mondo così disastrato, io non so cosa fare, sono impotente, sono schiacciato da un potere più grande di me. Romano Guardini, 70 anni fa, quanti anni fa, decenni fa, scrisse un libretto, Il potere, vedeva già in anticipo queste cose, solo per fare un esempio. Capite che una società è così insopportabile, è invivibile? Oggi si cerca ancora, quando ci si riesce, di far finta di niente. Succede l'attentato a Parigi, ogni attentato grosso è, il giorno dopo si dice tutti belli profumati, si dice, ma noi, il nostro modo di vita, il nostro stile di vita non deve cambiare, noi non ci dobbiamo lasciare spaventare da queste cose, e se tutto continua come se niente fosse, o si cerca di far finta di niente, perché non si è capaci di rispondere a un interrogativo che queste situazioni pongono. Che razza di mondo abbiamo costruito, su che cultura l'abbiamo costruito, su che concezione dell'uomo l'abbiamo costruito e contro che cosa l'abbiamo costruito, perché oggi si stia sfaldando in questa maniera. Oggi si cerca ancora, quando ci si riesce, di far finta di niente, continuare a vivere come se tutto questo non ci fosse, o almeno di resistere, appesantiti però da un senso di rassegnazione e di impotenza. Ma siamo al limite, forse anche oltre il limite dell'umano. E qui viene alla mente un passo del Vangelo, una nota apocalittico-escatologica che lui ci tiene. Dice Gesù nel Vangelo, come fu ai giorni di Noè, far finta di niente. Nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, marito, nessuno si accorgeva di niente. Fino a quando Noè entrò nell'arca, non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti. È come un diluvio di invivibilità che inghiottisce, non ci si accorge di nulla, nel senso che tutti più o meno consapevolmente o meno lo percepiamo. Ma sembra di non capire bene il vero perché di tutto questo e soprattutto di non sapere come rimediare. Allora la testa sotto la sabbia, lo struzzo è l'unico rimedio, perché cioè, sennò uno impazzisce, no? Cioè è una forma di autodifesa, ma non funziona. Da un lato si tentano dei perché superficiali, ecco qui la politica come lavora, l'ideologia come lavora. Si lanciano accuse che sono più uno sfogo di insoddisfazione e malessere, si cerca un capro espiatorio per tutto, si dà il massimo di potere ai giudici, ai tribunali, quando la giustizia fa il suo corso, quello e poi è finito. Oppure si aggiungono leggi su leggi, ma questo è marxismo, cioè le strutture come se fossero la via della salvezza. Il marxismo non è affatto morto, culturalmente noi siamo tutti marxisti, perché si delega tutto alla legge. Io non ho mai capito bene San Paolo come in questi nostri anni lui si riferiva alla legge ebraica, alla legge di Mosè, qui lo possiamo estendere al legalismo come tale, no? Come se la legge fosse la salvezza. La legge è uno strumento, è necessario, ma devi andare più a fondo per risolvere le cose. Non basta, non basterebbe un poliziotto per ogni cittadino per mettere in ordine le cose, una regola per ogni cittadino, anche perché dopo poi il poliziotto tradisce anche lui, diventa un imbroglione anche lui, si getta connivente con la mafia, siamo da capo, cioè non se ne viene fuori. Finché non cambi l'uomo nella sua coscienza, nella sua intelligenza, questo è venuto a portare Gesù Cristo. Farisei ipocriti che guardate solo le cose di fuori. Il male viene da dentro l'uomo, e qui bisognerebbe fare tutto un discorso sul peccato originale, ma...
Che faremo?
Vedremo. Il fatto innegabile è che oggi la gente sta male e non sono più pochissimi quelli che non reggono esistenzialmente la vita condotta in questo modo e in questo tipo di società, con questa forma di conduzione, di concezione dello Stato legalista che finisce per pesare troppo dove non dovrebbe, e questo si chiama statalismo, e per essere assente dove dovrebbe esserci, e questo si chiama anarchia. Una concezione della democrazia in cui si può incendiare tutto, si può spaccare tutto, si può rompere tutto perché è la democrazia. Questa è anarchia, non è democrazia. Se non hai un minimo di regole comuni condivise, non ce la farai mai. Questa situazione di malessere sociale, antropologico, non è oggi come 50 anni fa un problema di disagio interno alla Chiesa e basta. Non è più una questione cattolica il complesso di inferiorità di cui si diceva all'inizio. Questa invivibilità è una condizione di tutti, credenti e non credenti. Ed è qui che si è inserito Giovanni Paolo II, parlando a tutti, credenti e non credenti, sfidandoli su questo punto. Perciò questo non l'ha capito quasi nessuno, se non pochi. Perciò quello che la Chiesa con il suo magistero, almeno quello di allora, oltre che con la sua azione culturale, sociale, educativa e caritativa, ha da dire, non è indirizzato solo ai credenti, ma inevitabilmente è diretto a tutti. È una sfida al mondo. E questo indirizzarsi a tutti è reso possibile dal fatto che la Chiesa, e con essa tutta la tradizione culturale cattolica, è stata ed è in grado di elaborare anche dei contenuti che non richiedono necessariamente ancora la fede, la preparano però, ma anche solo un rigoroso impiego della ragione, la stessa rivelazione per facilitare questo compito storico, culturale, sociale, orienta la ragione offrendo, oltre a dei contenuti raggiungibili esclusivamente per fede, la Trinità, no? La divinità di Gesù, la risurrezione, anche dei contenuti che sono alla portata della sola ragione, la natura spirituale immortale dell'anima umana, la legge morale naturale, l'esistenza di un fondamento, quod omnes appellam Deum, che tutti chiamano Dio, dice San Tommaso, no? Ecco, adesso io qui devo per forza non dire tutto, perché sennò arrivo... Ci sono dei bei... No, perché non ce la facciamo col tempo. Ci sono dei bei passi di San Tommaso. Lo so, ma... C'è tanta roba... San Tommaso d'Aquino, grande dottore della Chiesa, Doctor Communis, si riferiva a tali contenuti come ad un rivelato di secondo livello. Ci sono cose come la Trinità che poi se non te le rivela Dio non ci arrivi da solo, e questo è il rivelato un per sé, il rivelato in senso proprio, solo con la fede puoi accoglierlo, anche se poi a posteriori capisci che non è irragionevole. Poi ci sono cose che ci si può arrivare anche scientificamente, anche umanamente, anche se ci arrivano in pochi. Questo è rivelato di secondo livello, rivelato un per accidens. Te lo racconto, dice Dio, perché così ti facilito la vita. Anche la semplice vecchietta, diceva San Tommaso, che non ha studiato, può arrivare a queste conoscenze che sono quelle del grande studioso, perché c'è la rivelazione che gliele comunica in modo accessibile, in modo semplice. Gesù che parla del Padre ti fa capire che c'è una Trinità in qualche modo, eccetera, eccetera. Vabbè. San Tommaso dice in un testo del De Veritate, alcune conoscenze si collocano oltre le possibilità conoscitive dell'essere umano, di qualunque essere umano, come il fatto che Dio è uno trino. Queste non sono dimostrabili per via scientifica, è San Tommaso, che parla. Altre invece sono sì oltre la portata conoscitiva di alcuni uomini, ma non dell'uomo come tale. Certo, i più intelligenti, i più preparati ci arrivano, non tutti, però sono alla portata dell'uomo, della ragione umana. Quelle che sono raggiungibili per dimostrazione solo dai più capaci, dai più preparati, ma rimarrebbero inaccessibili a quelle che non lo sono, possono essere rese alla loro portata mediante la divina rivelazione. È come un atto di misericordia, di carità che Dio ti fa attraverso la rivelazione, la Sacra Scrittura e poi di conseguenza la tradizione, ti mette in un alveo culturale in cui ragioni tenendo conto di tutta una serie di cose che umanamente o non sono raggiungibili o sono raggiungibili solo da pochi. Allora è caritatevole renderle raggiungibili a tutti. C'è un maestro che te le insegna, c'è tutta la rivelazione e Gesù stesso che te le insegna, in modo che ci si possa arrivare tutti. Così pure il Vaticano I, Costituzione dei Filius, diceva, riprendeva la stessa cosa. E il Vaticano II riprenderà il testo della Dei Filius che dice poi queste cose di San Tommaso. E questo ruolo di istruzione sulle verità di ragione da parte della rivelazione che autorizza il Magistero a rivolgersi in forma universale a tutti gli uomini, credenti e non credenti che siano. Io ti dico delle cose che sono per il bene della persona, per il bene della società, anche se tu non sei credente. Perché una società senza certi principi non si regge. Se tu cominci a negare i 10 comandamenti, la legge morale naturale, per dirli in soldoni, tu non riuscirai a costruire una società vivibile, non riuscirai a governarla, non riuscirai a concepire l'idea di democrazia, non avrai senso del bene comune. Per questo basta il buon senso, non c'è bisogno della fede per arrivarci. È chiaro che siccome queste cose le ha insegnate in gran parte la Chiesa, anche se nel mondo pagano ci sono degli autori che le insegnavano già anche prima di Cristo, basti pensare a Cicerone, è il primo a teorizzare il diritto naturale, in Oriente Confucio è stato un grande filosofo della dottrina sociale per rendere vivibile la civiltà cinese. Aveva intuito moltissime cose della dottrina sociale, naturalmente le inquadrava nella sua cultura orientale, ma tant'è vero che Matteo Ricci, marchigiano, sapete, quando andò in Cina, lo capì subito questa questione qui, e si presentava dicendo: io sono un confuciano occidentale. Cioè, ho capito il cuore della vostra cosa, su questo avete ragione. Su questa base vi annuncio poi Gesù Cristo. Non so se rendo l'idea. Ecco, questa è la genialità. Io le ho lette queste cose su un libro che mi ha portato un mio amico da uno studio sulla Cina e di queste cose, no? E ci sono i testi di Confucio. E lì se Matteo Ricci si presentava come un confuciano occidentale. Ecco, questa possibilità di fatto di un insegnamento anche puramente umano, oltre a quello propriamente cristiano, che c'è nella tradizione della Chiesa, c'è nella rivelazione, questa possibilità è di fatto negata dal pensiero contemporaneo, con il sostegno di gran parte della filosofia moderna, che ha ritenuto di indebolire le stesse capacità della ragione, di raggiungere certe verità, per cui al Magistero che le proponeva, in forma autoritativa, dall'alto verso il basso, no? Top down diremmo oggi, è stata negata da parte dei non credenti. No, queste, la legge morale naturale, il diritto naturale, sono una roba cattolica, non ci interessano. No, sono i fondamenti della ragione, della civiltà. Tant'è vero che avendole smantellate, per cui oggi i diritti sono i capricci più assurdi e più perversi eretti a legislazione, si è costruito un mondo che non sta in piedi. Ma chiediamoci, divorzio, aborto, eutanasia, oggi addirittura cambiata la natura stessa dell'identità sessuale delle persone, la ridefinizione della famiglia, le famiglie allargate, aperte, multiple, uomo, non uomo, gender, non gender, tutte queste robe che sono una degenerazione biologica quasi, tant'è vero che più le porti avanti e più distruggi la persona, distruggi la società, diventa invivibile, è inevitabile ammazzarsi in una situazione del genere. Ma a un certo punto accade qualcosa di nuovo, arrivo adesso finalmente a Giovanni Paolo II, La situazione inizia a capovolgersi, quell'ottimismo sociale che vedeva nel progresso ateo, materialistico del benessere, sempre un lato positivo, comincia a capovolgersi perché la società va in crisi e diventa invivibile. I fatti da parte del mondo della cultura, della comunicazione, della politica, imponendo, oggi si è arrivati a imporre di non parlare di queste cose in questo modo. Il famoso politically correct, che di fatto impone un pensiero unico, che è quello pubblicamente ammesso, per cui se tu esci da quello lì non hai più diritti sociali, non hai diritto di parola, i giornalisti ti interrompono. Però è un'ipocrisia, perché tutti sanno bene, anche quanti si sono assuefatti a questo, e questo è facile assuefarsi anche da cattolici, diceva, io mi ricordo i genitori, poveretti, buone persone, ma avevano i figli e con famiglie allargate, multiple, oppure il figlio prendeva strade strane, e loro poveretti dice, la mamma che viene a confessarsi o a raccontare, dice, io soffro tanto, mi dispiace tanto, dice, ma oggi le cose vanno così. Uno alla fine si rassegna, ed è tristissimo, anche si rassegna anche perché si sente fallito come genitore, però non è mica colpa sua, poveretto, è il contesto che ti schiaccia, ma tutti sanno bene, anche quanti sono assuefatti, che si tratta di una finzione, che in realtà, secondo l'antica metafora, il re è nudo, ma nessuno lo dice, perché se lo dici, ti arriva la stangata, perdi. Vabbè. Questa si chiama dittatura, La famosa dittatura del relativismo di cui parlava Benedetto XVI, è questa qui. Sotto i regimi la dittatura era ideologica, Per cui se tu dicevi una cosa contro il governo o contro il coso, finivi in galera. Adesso finisci in un'emarginazione sociale, anche sul lavoro, anche dappertutto. Bene, Giovanni Paolo II capisce questa cosa, la capisce anche perché viene da una società, da un mondo che è andato più avanti di un passo nella distruzione rispetto al mondo occidentale di allora, e quindi aveva già visto le conseguenze, aveva capito, e quindi riesce, venendo da noi, ad anticipare i tempi, oltre che per il suo carisma, la sua santità, ma anche per la condizione culturale da cui è venuto, A partire da Giovanni Paolo II la posizione culturale della Chiesa si trova a capovolgere la sua collocazione nella storia. In realtà solo lui e pochi hanno capito veramente queste cose, tant'è vero che finito lui e finito Benedetto XVI siamo piombati nel baratro, e tutti, preti, vescovi, quasi tutti si sono adeguati per mille ragioni, cioè non tutti la pensano come il pensiero unico di oggi, per carità, però poveretti, non sono in grado di... La sua collocazione nella storia, essa incomincia, la Chiesa, a comprendersi, attraverso il magistero di questi papi, comportarsi come quel soggetto che, anziché sentirsi sempre indietro, il complesso di inferiorità di cui dicevo all'inizio, alla rincorsa della storia, al seguito di un progressismo che non può sempre legittimare e assecondare, se non vuole rinunciare alla propria identità, la Chiesa, è invece consapevole di essere proprio solo lei in anticipo sui tempi, e di essere chiamata a svolgere un ruolo profetico, di guida culturale e capace di orientare l'uomo, di orientare il mondo intero, e non solo di far la predica ai fedeli in chiesa. Orientare il risanamento dell'uomo, quello che teologicamente si chiama la salvezza. Salvezza non è una categoria teologica per gli angeli, è il risanamento dell'uomo, che comincia qui sulla terra, aprendogli poi una prospettiva eterna. Noi una volta, anche prima del Concilio, si pensava sempre solo all'eternità, e che il cristianesimo sulla terra non avesse nessuna efficacia. Ma questo era già il complesso di inferiorità. Il cristianesimo ha cambiato il mondo, ha eliminato la schiavitù, ha costruito l'arte, ha costruito la scienza, ha cambiato anche la terra. I miti possederanno la terra. Su questo sicuramente i padri della Chiesa, poi il Concilio, poi Giovanni Paolo II hanno riportato l'unità dell'esperienza cristiana. Risanamento dell'uomo, anche sul piano terreno, oltre che ultraterreno, questo è l'aspetto antropologico. Il risanamento della società umana, questo è l'aspetto sociale. Il risanamento del modo di concepire e formulare il diritto, la giustizia, l'economia, la politica, lo Stato. Il risanamento della cultura, della ragione, dell'umana razionalità. Cardinale Ratzinger, poco prima della sua elezione, dirà, qualche anno prima, in una conferenza: una delle funzioni della fede, e non tra le più rilevanti, è quella di offrire un risanamento alla ragione come ragione. Ti insegno a ragionare, anche se non hai la fede, cioè c'è una capacità, non a caso Gesù era il maestro, colui che insegnava. Alcuni passaggi di Giovanni Paolo II, poi ci dovremo fermare ovviamente a un certo punto. Primo passaggio. Appena arrivato Giovanni Paolo II ha cominciato a colpire su questi punti che ho detto adesso, attraverso una serie di passi successivi. Possiamo riscontrare il primo segnale indicativo di questo capovolgimento di posizione di una Chiesa che prende coscienza di quello che è e quindi che comincia a sfidare culturalmente, a lanciare una via di salvezza che è antropologica, è culturale, è teologica insieme, è terrena e ultraterrena insieme, perché la logica dell'incarnazione, Dio si è fatto carne e quindi deve cambiare anche la carne. Purtroppo non è stato ancora adeguatamente percepito per niente, forse da alcuni, e adesso è stato addirittura dimenticato. Una coscienza di sé vincente, non rassegnato o perdente, fino dalle prime parole divenute famose, annunciate da Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, la famosa domenica 22 ottobre del 78, nel giorno del suo insediamento. Io c'ero in Piazza San Pietro quel giorno, ce le ho ancora nelle orecchie il tono della sua voce, no? Non abbiate paura, diceva, no? Col tono polacco, no? Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici, come quelli politici, i vasti campi della cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura, che Cristo sa cosa c'è dentro l'uomo, solo Lui lo sa, diceva. No? Oggi, così come spesso l'uomo non sa che cosa porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore, così è spesso incerto del senso della sua vita su questa terra. Pensate all'insicurezza che c'è oggi, queste cose state dette nel 78, un po' di anni fa. Vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia. Permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. Qui dentro c'è uno spessore antropologico, non c'è solo l'annuncio di una cosa che sta in cielo, sta lontano, è una cosa che cambia anche la storia. Questi riferimenti alla paura, all'essere incerto, dominato dal dubbio, e oggi il dubbio sembra la grande conquista, fino alla disperazione dell'uomo, dei nostri tempi. Allora si potevano distinto percepire come delle verità, ma i nostri giorni si sono mostrate con un'evidenza che allora, nel 78, solo chi le pronunciava sembrava poter comprendere in tutta la loro profondità e carica anticipatrice dei tempi. Anticipatrice, cioè profetica. Di queste troveremo lo sviluppo in tutto il magistero successivo di Giovanni Paolo II, che è condotto da quella chiave di lettura della storia umana. È mancata ai cattolici la capacità di giudizio della storia, comprendere la storia e quindi indicare anche le strade per correggere ciò che c'è da correggere, come un positivo e non come un limitativo. Un cristianesimo che non è un moralismo che ti proibisce delle cose, ma è una proposta umana che ti apre delle strade, che ti fa vivere meglio, anche sulla terra. Se hai la fede nel cielo, puoi cambiare anche la terra e risanarla. Altro che cappa limitativa, non posso fare questo, non posso fare quell'altro, quindi mi sento inferiore ed è meglio, stanno meglio quelli di fuori. È esattamente l'opposto. Senza questo non c'è cristianesimo, senza questo ci sono quattro chiacchiere in croce, ma... Ed è così che lui si accinge a lanciare anche i contenuti dei documenti del Concilio. Per lui il Concilio, lui l'ha vissuto così, era giovane vescovo, ed ha contribuito ai testi conciliari, a Gaudium et Spes, in una maniera energica. Questa è la chiave di lettura giusta del Concilio, altrimenti hanno ragione quelli che dicono è tutto da buttare via, perché il Concilio non è stato il progressismo di adesso, anche se alcune ambiguità lo possono aver favorito, ma quello era già latente. C'è un'interpretazione sana del Concilio, che è quella poi di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II, che ti rilancia l'unità dell'esperienza cristiana. Ecco, questo è il dato di fatto negativo, in un certo senso inaspettato, la paura dell'uomo, le contraddizioni, l'invivibilità che sarebbe avanzata fino a rendere ingovernabili gli stati, invivibili le famiglie, fino a distruggere la persona. Ecco, a questo bisognava dare una risposta dicendo Cristo è la risposta. E questo è l'annuncio che sfida il mondo. Non arrivate ad avere la fede, provate a prendere in considerazione però almeno il contenuto culturale, il contenuto filosofico. Si comincia con un cristianesimo culturale, è stato anche un po' di moda, no? Io anni fa parlavo con una personalità, adesso non dico chi, ma che diceva: io non sono un credente, ma però sono affascinato dal cristianesimo come cultura. Voi avete ragione. Il cristianesimo è l'unica cultura, anche filosoficamente parlando, veramente comprensiva della persona e della società. Al di fuori di quello sono ideologie politiche che, bene o male, prima o poi distruggono. E allora io gli dissi, eravamo a cena insieme a tavola a Roma, gli dissi, dico, anche per una persona un po' più anziana di me, dico, mi scusi se mi permetto, dico, ma lei si è mai chiesto se il motivo per cui il cristianesimo ha questa oggettiva superiorità non è forse perché Gesù Cristo è il figlio di Dio? E lui, con una umiltà e una semplicità di fronte a uno più giovane, mi disse: ci penso tutti i giorni. Questo qui è uno che la fede se l'è conquistata. Non la può manifestare in pubblico per una serie di ragioni, di immagine se vogliamo, perché... ma ci è arrivato, e sicuramente avrà trovato qualcuno con cui, anche perché adesso ormai, diciamo, come figura di rilievo pubblico sta scomparendo, perché ormai è sempre più vecchio, quindi alla fine non ha anche da difendere un'immagine pubblica, insomma, no? Mi disse, dice, io ci andrei a confessarmi. Dice, solo che dopo la mediaticità mi... Bene, adesso che la mediaticità se ne frega di te, tant'è vero che ci sentiamo ancora ogni tanto, il Signore preparerà le strade, non dico che debbo essere io, ma qualcuno vicino ce l'ha. Vabbè. Ecco, questo è il punto della questione. Un'imprevisa perdita di vivibilità della società. Ecco che allora Giovanni Paolo II non si è arrestato a una constatazione della malattia, dei fatti sintomatici. Ha spinto l'analisi più a fondo, in vista dell'individuazione della radice del malessere e dell'individuazione della terapia adeguata. Vai dal medico, ti legge i sintomi. E no, il passo successivo è capire le cause per curare. Non basta leggere i sintomi, ti do un antisintomatico così non ci badi, non senti male. Questo è quello che si sta facendo la politica in tutti gli stati oggi, no? Ci sono delle contraddizioni, facciamo delle nuove leggi e tamponiamo le falle. dopo un po' riesplode tutto. Bisogna capire le cause. È interessante notare, per inciso, come egli abbia saputo in qualche modo perfino valorizzare anche l'aspetto analitico del marxismo, il metodo dell'analisi della contraddizione sociale, però senza cadere nell'errore di fermarsi a livello delle sole strutture e della materialità della vita. Questo lo si vede soprattutto nel Wojtyła, a filosofo, andando oltre la riduzione materialistica. Ecco, il secondo passo da lui compiuto è stato dunque quello di non limitarsi a constatare i sintomi, la malattia, ma arrivare a interrogarsi e interrogare sulle cause. Cioè, l'uomo vive sempre più nella paura. Allora, nella Redemptor Hominis dirà, cito, deve nascere quindi un interrogativo: per quale ragione questo potere dato sin dall'inizio all'uomo, potere per il quale egli doveva dominare la terra, si rivolge contro lui stesso, provocando un incomprensibile stato di inquietudine, di cosciente e incosciente paura, di minaccia, che in vari modi si comunica a tutta la famiglia umana contemporanea e si manifesta sotto vari aspetti. Oggi possiamo aggiungere, dopo anni, come mai non solo questa paura, ma questo degrado della vivibilità della società è avanzato così tanto. Bisogna domandarsi perché e individuare la vera causa e non accontentarsi di mettere delle toppe, perché non funzionerà. Oggi potremmo tradurre anche così: qual è la vera causa della invivibilità della nostra società? Quali sono le condizioni per una società vivibile? Il testo continua e sembra porre delle questioni che per la prima volta nel Magistero, forse per la prima volta, non sono solo interrogativi teologici, etici dei credenti, dei cattolici, ma sono di tutti. Beh, già Leone XIII, la dottrina sociale della Chiesa, aveva cominciato a fare questo. Qui c'è una sfida antropologica all'uomo. Il Magistero comincia a dirigersi all'uomo come tale e non più solo ai fedeli, almeno in queste questioni di peso sociale, culturale, politico, ma più in generale antropologico. Non si affermano più alcuni principi veri solo dall'alto verso il basso, cosa legittima e doverosa da farsi, ma si parte dal basso, si parte dalla contraddizione delle contraddizioni, dall'individuazione delle contraddizioni, ci si interroga sulle cause e lì si arriva a dare la risposta cristiana e a lanciare Cristo come almeno ipotesi per la vita, che poi, riconosciuta come tale, con la fede, diventa una certezza, non è più solo un'ipotesi. Ecco, questa è la nuova modalità di esercizio del Magistero, che non toglie nulla a quella consueta che espone la dottrina cristiana in senso stretto, ma fu una vera sorpresa. Rimasero tutti spiazzati di fronte a questo modo, perché quello lì metteva in castagna l'uomo come tale, metteva in castagna le persone, metteva in castagno i governi, non faceva la predica ai cattolici, faceva un discorso che sfidava gli uomini. E su questo rimasero tutti sbalorditi. Poi dopo corsero ai ripari per dire: ma lui è polacco, da noi si pensa in un altro modo, ma lui è un teatrante perché ha recitato in teatro, quindi sa vendertela, ma lui di qua, per tentare di schivare il problema. Ma la sfida culturale era precisa. Bene, tutto questo è stato capito da pochissimi e oggi è totalmente dimenticato. Con Giovanni Paolo II il Papa tornò a essere una figura di primo piano mondiale, un punto di riferimento culturale e morale per l'umanità, non solo per la cristianità. Non era solo una questione mediatica o legata alla sua personalità. Era un modo universale di proporre una concezione dell'uomo e della società, radicata su Cristo, portatrice di verità universali, valide anche per i non credenti, perché indispensabili per umanizzare la civiltà, oltre che per la salvezza dell'anima, intendiamoci, questa non è una politica, non è che lui si accontenta di umanizzare la terra. A Bologna, in una predica in piazza 8 Agosto, per la domenica che poi è diventata quella della misericordia, la domenica dopo Pasqua, disse ai compagni: Gesù non è venuto, non siamo qui per sistemare il mondo e per sistemarci nel mondo, siamo qui per una prospettiva eterna, ma il fatto di intervenire anche sul mondo è come una conseguenza. tutti i tentativi di relativizzare questa novità non bastarono, si rivelarono impotenti. Vabbè, adesso io qui faccio un terzo passaggio, come rimediare. Analisi dei sintomi, individuazione delle cause, è quasi un procedimento da medici, no? Sintomatologia, eziologia e terapia, come rimediare. Un richiamo, basta un richiamo etico? Beh, certo, anche quello. Però al richiamo etico tutti tirano indietro, perché nessuno ha voglia di darsi delle regole etiche. Sì, bisogna costruire un'economia, un mercato moralizzato. Ma io me ne frego del mercato moralizzato, io voglio fare i soldi e basta. Tantomeno chi ha maggior potere tira indietro. Quando a stabilire le regole è l'arbitrio di chi ha più potere, le cose peggiorano anziché migliorare. Si scatena un arbitrio legislativo, giudiziario, che produce maggiore ingiustizia e sofferenza. Qui ci sarebbero altri testi, ma ovviamente non stiamo ad allungarci troppo perché siamo già verso il limite o oltre il limite. Incomincia nel Magistero della Chiesa un nuovo modo di proporre i contenuti tradizionali, raggiungendoli almeno come ipotesi di lavoro. Questa è un'espressione che userà Benedetto, da proporre a tutti gli uomini in vista di una terapia per sanare il malessere sociale, le insufficienze culturali, fino alle contraddizioni nel modo di gestire l'economia, la politica, i fondamenti e la legislazione. Vi siete accorti che un mondo materialistico nella versione capitalista o nella versione comunista, marxista, va in bricioli, non funziona? Vi siete accorti che avete buttato via il bambino con l'acqua sporca, sostanzialmente? Non vi è venuto in mente che forse proprio quei principi antropologici, sociali, filosofici, giuridici, che venivano dalla tradizione cristiana, ma che erano anche semplicemente umani, li avete buttati via pur di combattere Cristo e la Chiesa? Forse vi servirebbero adesso che il vostro mondo sta andando in pezzi. Allora, abbiate il buon senso di tornare a prenderli almeno come ipotesi di lavoro. Ci sono degli studi, negli Stati Uniti c'è stato uno studio che è uscito una decina di anni fa, non mi ricordo, di psicologi, sociologi, quindi gente tecnici, non credenti, non che si sono accorti che per gestire un'azienda non basta il sindacato, non basta lo psicologo, no? Adesso lo psicologo, succede qualcosa di un disastro, ci mandi lo psicologo. Per carità, fa un ottimo lavoro, ma non basta. Questi qui hanno fatto un'analisi statistica dei comportamenti nelle aziende, gli operai, i dirigenti, tutti. E hanno capito che bisognava formare la coscienza delle persone al senso di responsabilità e non bastava dare delle regole o delle rivendicazioni o dei palliativi psicologici. Si sono rimessi a studiare Aristotele, l'etica di Aristotele. Hanno fatto un'analisi anche statistica e hanno visto che nella storia delle culture c'era una serie di qualità che tradizionalmente si chiamavano virtù e ne hanno elencate sei, ma sono in fondo riassumibili nelle quattro virtù cardinali di Aristotele e di cristiana memoria. Hanno capito che se non si rieduca l'etica delle virtù non si riesce più a gestire neanche un'azienda. Questo è un modo serio di lavorare e non sono credenti. Ci sono degli economisti, dei sociologi negli Stati Uniti che stanno studiando la dottrina sociale, il trattato sulla giustizia di San Tommaso e non sono necessariamente credenti e dicono ma qui c'è un'intelligenza, una saggezza che, da cui noi dobbiamo imparare. Questo è un modo serio di ricostruire la società, la cultura e il mondo. Ecco, non ci si può quindi limitare a un richiamo etico. ma bisogna rilanciare una concezione, un'antropologia, una concezione dell'uomo, una concezione della ragione, della razionalità, una concezione della realtà, dell'essere, e quindi una metafisica, se vogliamo. Ecco, qui faccio un accenno per finire, perché qui ne avrei da leggere a quintali, ma non è il caso. Semmai andate sul mio sito, le leggete queste cose, perché c'è un articolo, poi metterò anche la versione un po' aggiornata. Benedetto XVI prosegue questa linea. Si sviluppano due linee di fondo con innumerevoli conseguenze e sviluppi in tutte le direzioni. Una linea che seguirà Benedetto XVI, proseguendo il lavoro di Giovanni Paolo II, è quella della critica al relativismo, no? Relativismo nella conoscenza, come riduzione della verità oggettiva a opinione soggettiva sul piano teorico. Oggi il concetto della verità non esiste più. Dice, il tale mafioso ha detto la sua verità in tribunale, quell'altro ne ha detto un'altra. Ma questo è opinione, non è verità. La verità per definizione o è una o non è. Al massimo potrai avere diversi gradi di approfondimento dell'unica verità. Ma se quello dice la sua verità e tu dici la tua, sono due opinioni, non sono la verità. Vedete come si snatura il gnosticismo che cambia il significato delle parole? Quella della critica al conseguente relativismo etico-giuridico come riduzione soggettivistica dell'etica e del diritto sul piano pratico. Alla fine ognuno fa legge a se stesso, fa regola a se stesso. Nella vita privata sono fatti tuoi. Per cui la schizofrenia tra vita privata e vita pubblica, no? L'uomo politico che pubblicamente deve rispettare il politicamente corretto, poi nella vita privata può fare di tutto e non ti accorgi che poi a un certo punto salta fuori perché non sei più capace neanche di gestire la vita pubblica. San Tommaso insegnava che diceva che non c'è peccato più occulto, più privato e più nascosto che non abbia anche una ricaduta sociale. Prima o poi gli effetti saltano fuori delle scelte che fai, nei comportamenti che fai. Benedetto XVI identifica esplicitamente, mi avvio alla fine, la causa della perdita di vivibilità della nostra società con la negazione di questi due riferimenti universali, la verità oggettiva e la legge morale naturale, quella che nelle civiltà antiche ritroviamo in Confucio in Oriente, ritroviamo in Cicerone nel diritto romano, ritroviamo anche nelle civiltà precristiane, come patrimonio comune scoperto dagli uomini e che la Sacra Scrittura, la Bibbia, codificherà poi nel Decalogo, nei Dieci Comandamenti, in maniera sintetica. Questi sono i pilastri. Se tu non hai verità, non riesci neanche a costruire la democrazia. Se tu non hai una base comune di legge morale naturale, che si traduce poi anche in un diritto naturale, non ce la fai a creare delle leggi che ti consentano di gestire la giustizia. Il tema della giustizia è un tema enorme. Se avremo occasione di parlare del peccato originale, vedremo proprio il peccato originale è la perdita della giustizia. Sembra che la giustizia l'abbiano scoperta le sinistre, voglio dire i comunisti, i marxisti. La giustizia è un concetto teologico. Vabbè, non è qui il momento adesso di fare questo discorso. La tesi di fondo è che se si rinuncia a questi due pilastri o addirittura si teorizza la loro negazione, come si è fatto da secoli e oggi siamo al risultato, la società diviene non solo invivibile, ma addirittura impossibile da governare. La democrazia finisce per paralizzarsi e infine autodistruggersi, ma è la fotografia del mondo di oggi. L'economia per bloccarsi, le grandi crisi finanziarie, economiche. Oggi i fatti non fanno che confermare questa tesi. Ecco che la sfida di Benedetto XVI è quella che lui ha lanciato, pensiamo al Parlamento tedesco in Germania, quando lanciò la sfida del diritto naturale come base e fondamento della legislazione. Non l'ha capito nessuno, o hanno fatto finta di non capire. Certo, è chiaro che se nella Chiesa ci fossero stati almeno dei preti, dei vescovi, che capivano queste cose preparati e le avessero insegnate in tutte le prediche, in tutte le cose, oggi ragioneremmo in un altro modo. Qui il punto. Per 50 anni si sono studiate e assorbite cose deviate. Questo è il punto. Quando Benedetto XVI dice: provate a vivere come se Dio esistesse. E qui è la sfida, non è mica una roba spirituale, è una sfida culturale. Avete costruito un mondo negando tutta la tradizione cristiana e tutta la tradizione anche umana di civiltà. Dal fallimento prendete insegnamento e capite che allora abbiamo sbagliato qualcosa. Come abbiamo sbagliato? Proprio negando quei principi. Allora, noi non abbiamo la fede magari, ma proviamo a prenderli come ipotesi di lavoro. Provate a vivere come se Dio esistesse, voleva dire questo, non era una roba devozionale. E a costruire una società su quello che avete negato per secoli e vedete se funziona meglio. Certo, non vi garantisco niente perché l'uomo è libero ed è peccatore, però se io non so la matematica sono sicuro di sbagliare. Se la so, posso sbagliare, ma almeno so dove ho sbagliato e quindi posso correggermi. Così, se io ho una concezione dell'uomo e della società sana, vera, posso tradirla perché sono un peccatore e posso quindi dire: ma io faccio di testa mia. Ma se ho in testa anche dei principi sbagliati, sono sicuro che faccio dei disastri. L'idea di vivere, dice Benedetto, come se Dio non esistesse, si è dimostrata deleteria. È fallita nella storia. Il mondo ha bisogno piuttosto di vivere come se Dio esistesse, anche se non c'è ancora la forza di credere, altrimenti esso produce solo un umanesimo disumano. Chi è che ha trattenuto queste cose, salvo pochissimi? Anche non credenti, perché c'è stata un'epoca in cui c'erano questi atei devoti, questi filosofi che capivano. Poi è stato tutto soffocato nel nulla. Diceva Benedetto XVI, bisogna lavorare perché la verità possa tornare ad essere scientifica. Una bellissima formula, affascinante. Ecco, il Magistero di Benedetto XVI lavora in questi modi. È chiaro che quando lui parla di principi non negoziabili, parla di questi fondamenti. Se mi dici che non li capisci, vabbè, è bella finita, cioè non hai nessuna speranza di costruire qualcosa di buono. Questa è la terapia, questa è la sfida culturale che la Chiesa ha da lanciare al mondo. Ma finisco per davvero adesso, ma bisogna constatare che in questi ultimi anni la linea di azione di insegnamento nella Chiesa, dolorosamente bisogna dirlo, ha bruscamente interrotto la strada intrapresa da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Benedetto XVI relegato in Vaticano a un nonno più o meno rimbecillito, che non lo è, Giovanni Paolo II
dimenticato,
sparito, sì, canonizzato per forza perché bisognava farlo, ma sparito. Il problema è che non era stato assimilato neanche prima, perché adesso chi è che parla di queste cose e chi è che le sa spiegare? Ma anche mentre era vivo, cioè c'erano alcuni che poveretti si sforzavano, ma non ce la facevano, non avevano le categorie, cioè sentivi anche certe parole, certe cose che si sforzavano anche a dire, perché è il Papa, quindi bisognava dire, ma non rendeva la cosa, perché non. Questo è il peso storico che ci dobbiamo portare dentro, la prova che dobbiamo attraversare per la ragione e per la fede, no? E quindi adesso dobbiamo attraversare. In questa situazione, che fare? Prima di tutto, consentitemi il pistolotto finale da predicatore. In questa situazione occorre prima di tutto pregare, però non è un pistolotto, è una cosa seria, per domandare un intervento diretto di Dio. perché la lotta qui è contro Satana, non è solo, e qui le profezie da Fatima, dalla Salette ancora prima, cioè, la Salette che dice Roma perderà la fede. Oggi ha perso la fede, scusate se lo dico, ma qui posso dirlo. Altrove, se lo dico da un'altra parte, domani mi hanno già cacciato. In questa situazione occorre prima di tutto pregare per domandare un intervento diretto dell'Altissimo, perché la lotta è contro Satana, che è più forte di noi uomini, e contemporaneamente resistere nella fedeltà alla dottrina e alla morale custodita per 2000 anni dalla Chiesa e oggi contraddetta ormai nei fatti, quando non nei principi, lavorare in un certo senso sott'acqua. Mi viene in mente il samizdat in russo, sapete cos'era il samizdat, no? Sotto il regime non si poteva parlare. Io mi ricordo, andai in Ungheria tantissimi anni fa, c'era ancora il regime, la gente a Budapest per la strada, città bellissima Budapest, tu per la strada c'era, la gente passava, c'era un silenzio, non c'era confusione, nessuno usava dire, anche nella ex Jugoslavia addirittura, c'era silenzio, il terrore di dir qualcosa. Ci si rifugiava in casa e lì, porta chiusa, si poteva parlare con tutta la prudenza di non mettere allo scoperto questi poveracci, no? Allora, cosa avevano inventato? Oggi noi abbiamo i blog, abbiamo internet e sappiamo che molti canali di informazione, tutti li seguiamo un po', certi blog, e certe cose le impariamo da lì, perché la mediaticità ufficiale ovviamente non ne parla. Allora non avevano internet, avevano inventato un sistema per cui chi pensava scriveva in dei foglietti le sue riflessioni. Poi questi venivano copiati e passati ad altri, se li copiavano, se li ripassavano. Questo era il samitat, una diffusione di cultura, di pensiero, di giudizio storico, tutta sott'acqua, tutta sotterranea. Io mi ricordo in Ungheria, ci sono andato negli anni dell'80, la prima volta. C'erano come due livelli, no? Uno pubblico e uno nascosto. I preti più giovani lavoravano nascostamente, si incontravano tra di loro clandestinamente per mettere in comunicazione le comunità, e hanno rischiato la galera, e alcuni ci sono finiti. Cosa si poteva fare in una parrocchia, in una chiesa? Il coro. La tradizione canora era più forte di tutto, per cui in una parrocchia potevano esserci 25 cori. Erano l'unico modo per potersi riunire, non solo cantando, ma poi anche parlando, no? Va bene, adesso potrei, basta così. Lavorare sott'acqua per preparare il dopo, se un dopo dovrà esserci. Torna all'escatologia, e non lo sappiamo, i tempi che stiamo vivendo cosa preludono, ma questo non lo sa nessuno, non lo possiamo sapere. Non sono pochi coloro che, animati da una sincera fede, guidati da una sana dottrina e con spirito di vera santità, attendono la fine del periodo di prova e sono pronti a dedicarsi al Signore nelle diverse forme di vocazione. Le congregazioni religiose nuove, quelle migliori, che vengono immediatamente eliminate da Roma e che hanno vocazioni, vengono bloccate in modo che non ne abbiano. Beh, questi sono giovani e continuano a prepararsi aspettando che ci sarà un dopo. Questi si preparano nelle diverse forme di vocazione per edificare la Chiesa così come il Signore l'ha fondata e la vuole, sale della terra e luce del mondo.